Radio Nuova Trieste presenta Dark Diaries. Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica, a cura di Carlotta Toschi.
Sono passati oltre 40 anni da quel lontano 11 novembre. Questa è una storia avvenuta a Fasano, in Italia, e siamo nell'anno 1981. Questa è la storia di Palmina Martinelli, che aveva solo 14 anni quando incominciò a morire. Miei cari ascoltatori, io sono Carlotta Toschi, benvenuti ad un nuovo episodio di Dark Diaries. Cronaca di un omicidio negato, la storia di Palmina Martinelli. È una storia triste ed amara, con un retroscena di degrado e miseria, un papà disoccupato, una mamma con il vizio di alzare il gomito spesso, una famiglia con la violenza all'ordine del giorno. Palmina vive con la famiglia nelle case popolari di Fasano, sesta di 11 figli. Aveva progettato la fuga da quella casa più volte. Aveva deciso di andarsene via e di andare incontro a un destino di libertà. Tutto purché non fosse quello il destino di vendere il suo corpo di bambina. Palmina quella fuga l'aveva anche tentata diverse volte, ma era stata ricondotta a casa a suon di schiaffi, una volta dal padre, una volta dal cognato Cesare, marito della sorella Tommasina. Il sogno di Palmina era solo quello di crearsi una sua famiglia. Nonostante la giovane età, era già determinata, bella, intelligente. Desiderava le cose normali, fra cui l'amore, come tutti gli adolescenti del resto. E si innamora, però, della persona sbagliata. Di Giovanni Costantini. Giovanni all'epoca era militare in servizio a Mestre. Lei gli scriveva delle ingenue lettere d'amore e sognava il loro matrimonio, un sogno destinato ad infrangersi. Giovanni, insieme al fratellastro Enrico Bernardi, infatti procacciavano minorenni da avviare alla prostituzione. Esattamente ciò che era accaduto anche a Franca, sorella di Palmina. Anche la storia di Franca è molto triste. Era stata gettata per strada a prostituirsi, era stata marchiata a sangue. Qualcuno le aveva tatuato sulla carne il nome padrone. La giovane era costantemente sotto minaccia, veniva minacciata a morte anche sua figlia, una bambina di pochissimi mesi. Ed eccoci arrivati all'11 novembre 1981 e inizia la storia tristemente nota, che termina piuttosto velocemente, il 2 dicembre dello stesso anno, quando il cuore di Palmina smette di battere, nel reparto grandi ustionati dell'ospedale di Bari, dove era stata ricoverata. Giorni di sofferenza prima di morire. Ad ammazzarla sono stati Giovanni Costantini ed Enrico Bernardo. Le parole di Palmina in punto di morte sono ben chiare e vengono incise a futura memoria sul nastro di un vecchio registratore per poi essere utilizzate dall'allora pubblico ministero nel processo contro Giovanni ed Enrico, che tuttavia vengono dichiarati innocenti. Dopo le dichiarazioni di Palmina, Giovanni ed Enrico vengono immediatamente arrestati ed accusati dell'omicidio. Con loro vengono processate altre 5 persone, fra cui la madre di Giovanni ed Enrico stesso. Per i capi di imputazione, ovviamente, concorso in omicidio, sfruttamento della prostituzione e falsa testimonianza. Voi penserete che con le dichiarazioni di Palmina il processo non dovrebbe avere neanche storia. Invece, le cose andarono diversamente. E sì, perché nonostante quella confessione resa con quella dolce voce che stava morendo, si parlò di suicidio, non di omicidio. Addio per sempre, si leggeva su un foglio di carta che era stato lasciato da Palmina sul tavolo della cucina. Questo bastava anche a sua madre come saluto definitivo. Sì, una lettera scritta da Palmina per la madre. Leggiamola insieme. Mamma, tu mi capisci e io lo scrupolo non me lo mantengo. E allora sono andata a vedere tutte queste fesserie che mi hanno detto Mimmo, Katia, Vito. Io vi dico una cosa, mi sono stufata. Addio per sempre. E così Giovanni ed Enrico vennero assolti per non avere commesso il fatto. La parola fine alla storia di Palmina non l'ha posta la sua morte, ma la Corte di Cassazione. Giovanni ed Enrico sono stati assolti perché non era stato omicidio. Palmina si era ammazzata perché depressa e si era data fuoco con le sue stesse mani. Del resto non voleva prostituirsi e finire come sua sorella. E quella confessione, strappata in punto di morte sul letto di ospedale, venne archiviata come una bugia di una bambinetta che molto probabilmente era intenzionata a trascinare dentro il suo vortice di depressione tante più persone possibili. Nessuno ha mai pagato per la morte di quella bambina. Per la giustizia italiana il delitto non era neanche mai avvenuto. Palmina era molto bella, aveva 14 anni, vogliono farla prostituire, lei si rifiuta e le danno fuoco. E subito dopo si avvia la registrazione della voce di Palmina che racconta ciò che le è accaduto, mentre lotta fra la vita e la morte nel reparto di rianimazione di Bari. Così la giornalista Federica Sciarelli ha aperto la puntata del 15 giugno 2010 del programma Chi l'ha visto? E subito dopo le parole di Federica Sciarelli va in onda la registrazione audio disposta in ospedale dal pubblico ministero Nicola Magroni, che con l'aiuto del professor Fiori interrogava Palmina che, con un filo di voce, alla domanda «Chi ti ha fatto del male?» rispondeva «Enrico e Giovanni». E quando il PM le chiede «Che cosa ti hanno fatto?» lei tombale rispose «Alcol e fiammifero». Mina Martinelli, sorella di Palmina, aveva sollecitato la RAI ad occuparsi del delitto. Aveva dichiarato di provare, ancora a distanza di anni e anni, tormento ed emozione ad ascoltare le parole di sua sorella. Quella storia, del resto, è rimasta nel cuore di tantissimi italiani. Ma torniamo un attimo all'11 novembre. Palmina indossava l'abito buono e una collanina, usciva di casa alle ore 14 per andare in chiesa, per partecipare al catechismo. Aveva iniziato la sua preparazione in vista della cresima. Per strada incontra Bruno, un coetaneo, con il quale ha una discussione, in quanto Bruno aveva messo in giro la voce che se l'era portata a letto. Palmina reagisce e affronta Bruno. Alle 15.30 viene raggiunta dal padre e dal cognato, i quali invece di prendere le difese di Palmina la schiaffeggiano e la raccompagnano a casa alle ore 16. Palmina quel pomeriggio non andrà a catechismo. Resta solo in casa. Alle 16.25 torna in casa il fratello, Antonio, che sente un forte odore di bruciato e dei lamenti provenire dal bagno, nel quale rinviene la sorella mentre sta tentando di aprire l'acqua della doccia per spegnere le fiamme che invadono la maggior parte del suo corpo. Però, quel giorno, a Fasano manca l'acqua ed è tragedia. Antonio carica in auto la sorella, l'accompagna immediatamente a pronto soccorso, dove è in servizio un giovane medico di nome Lello di Bari. Lello, che poi è diventato primario del pronto soccorso di Fasano ed Ostuni e poi sindaco di Fasano, ricorda e racconta. Palmina era lucida, raccontava quanto le era accaduto. Verrà poi trasferita d'urgenza nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari. A soccorrerla per primo fu Antonio, che ricorda bene le parole di sua sorella. Racconta che Palmina gli avrebbe detto «Non ce la faccio più. Voglio morire. Sono stati Gianni ed Enrico. Mi hanno dispregiata, non sarò più bella come prima». Palmina in quell'ultimo momento di vita si era permessa di essere solamente una bambina, preoccupata per il suo aspetto. Il 20 novembre dello stesso anno il pubblico ministero mette a verbale il racconto di Palmina. Fu spaventoso, era un tronchetto annerito, il viso e gli occhi si vedevano appena. Il professor Fiore le tolse i tubi che l'aiutavano a respirare e si riuscì a fare il verbale. Nicola Magrone, uscendo dalla stanza, decide anche di registrare su nastro quel racconto. Con l'aiuto di Fiore, la deposizione venne registrata su una cassetta che sarà uno degli elementi di prova all'interno del processo penale. Una registrazione che sarà sentita più volte dagli italiani collegati sulla RAI durante Chi l'ha visto. Che ti hanno fatto? Alcol e accendino. Fondamentale durante il processo che ha visto l'assoluzione di Enrico e Giacomo è stato l'esame della lettera di Palmina che ha lasciato sul tavolo di cucina indirizzata alla madre. Quella lettera veniva letta come l'addio di una suicida. Quella frase, addio per sempre, era stata interpretata come un saluto definitivo alla famiglia e da una vita di dolore. Anche gli sfoghi disperati che Palmina aveva sul letto di morte, in fin di vita, vennero lette non tanto come la sofferenza di chi non riesce più a sopportare un dolore, quanto l'ennesima prova della volontà di suicidarsi. Sì, perché quando la Corte d'Appello di Brindisi pronunciò sentenza di assoluzione a favore dei ragazzi per non avere commesso il fatto, ad avviso dei giudici quella bambina si era data fuoco con le sue mani perché non voleva prostituirsi. In realtà i due imputati vennero comunque condannati, ma a solo 5 anni di carcere per il reato di induzione e sfruttamento alla prostituzione. Non venne nemmeno ipotizzata la sussistenza del reato di istigazione al suicidio per chi aveva voluto ridurla in schiavitù. Oltre 30 anni dopo, grazie alla battaglia portata avanti dalla sorella Giacomina, il caso è stato riaperto. Giacomina infatti ha sempre preteso che venisse riconosciuto il delitto. L'ipotesi di reato ora è omicidio aggravato a carico di ignoti. L'accertamento medico-legale infatti hanno stabilito che Palmina è stata arsa viva durante quella tortura mentre le fiamme le consumavano il corpo, aveva cercato di difendersi coprendo il piccolo viso con le mani. Riaperti il caso, i consulenti hanno incominciato dalla famosa lettera che era stata lasciata da Palmina alla madre. Analizzando meglio le carte è emerso in realtà che la sola P era stata tracciata da Palmina, mentre tutte le altre lettere erano state aggiunte in un secondo momento e con una calligrafia diversa, per simulare forse un suicidio? E da una mano che poi venne ritenuta compatibile con quella di Costantini. Coloro che sono stati indicati come i suoi assassini, in punto di morte, non potranno più essere giudicati. Infatti, i due non potevano più essere indagati né processati una seconda volta. Importante questa volta è stato il ruolo dell'anatomopatologo Vittorio Pesce Delfino, che ha steso una perizia dove ricostruisce che quando le fiamme sono divampate le mani della bambina si trovavano sul suo viso. È impossibile quindi che siano state quelle stesse mani ad innescare l'incendio. In ogni caso, a distanza di così tanti anni, quello che importa veramente alla famiglia Martinelli e forse anche all'Italia intera è ridare dignità ad una bambina che è morta perché nessuno l'ha difesa da chi voleva costringerla a prostituirsi. La storia agghiacciante di un'adolescente di 14 anni bruciata viva perché non voleva vendere il suo corpo ed offesa dalla magistratura sino alla Cassazione che non le crede, assolvendo scandalosamente i suoi aguzzini, non è una di quelle storie che avrei voluto raccontarvi. Mai. Un'ultima speranza si è accesa con il rigetto della richiesta di archiviazione del caso da parte della Cassazione. Nell'aprile 2016 la Corte di Cassazione ha deciso infatti di riaprire il caso di Palmina Martinelli. La Procura di Bari sta procedendo per omicidio volontario aggravato a carico di ignoti. La morte di Palmina deve essere riconosciuta come omicidio dal punto di vista giuridico ma anche umano. Solo così, forse, si potrà restituire integrità morale a una bambina che si è battuta con coraggio fino alla sua stessa morte. Siamo a novembre 2017. Ho la coscienza a posto, non avevo nessun motivo di commettere una cosa del genere e mi sono sempre chiesto perché Palmina fece il mio nome. Dopo tanti anni mi auguro che si arrivi a una conclusione, una volta per tutte. Così ha dichiarato Enrico ai giornalisti che affollavano la via davanti alla caserma dei carabinieri di Bari dopo la riapertura del processo. I pubblici ministeri hanno poi ascoltato come persona, informata sui fatti, anche Giovanni. Sono stati sentiti pure la sorella maggiore di Palmina e suo marito. È stato ignorato il coraggio di Palmina, la sua richiesta di giustizia. Spiega Nicola Magrone, la Cassazione ha peggiorato la situazione. Qualcuno sa cosa accadde quel giorno a mia sorella e non vuole parlare. C'è ancora omertà. L'amica del cuore di Palmina addirittura ha detto che non la conosceva, lo ha detto esplicitamente. Così ha dichiarato Mina Martinelli. Lei il giorno della tragedia aveva 15 anni, un anno in più di Palmina, e lavorava a Bari presso una signora. Sentì la notizia alla radio e il sangue le si gelò nelle vene. Neanche Mina si arrende perché lei cerca giustizia, quella con la G maiuscola. Mina e Palmina sono accomunate dalla tenacia. Assistita dall'avvocato Chiriatti del foro di legge, Mina ha fatto riaprire il processo. Il sigillo di suicidio deve essere tolto. Quello fu omicidio. L'associazione Libera ha inserito il nome di Palmina fra quelli delle vittime di mafia e criminalità organizzata. Anche il chirurgo, che fu fra i primi a soccorrere Palmina, poi diventato sindaco di Fasano, nel 2012 ha intitolato una piazza a Palmina, giovane vittima di crudele violenza. Oggi il dottor Di Bari spiega: «Non ho mai avuto dubbi che si fosse trattato di un brutale omicidio. Palmina è stata vittima di una cultura di violenza e prevaricazione. La sua colpa è stata solo quella di opporsi alla volontà dei carnefici. Un rifiuto che ha pagato con una morte atroce».
Dark Diaries.
Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica, a cura di Carlotta Toschi.